Un saluto a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati a una nuova puntata di Radio 100 più 50, 100 anni di radio pubblica che abbiamo festeggiato in pompa magna lo scorso anno e quest'anno 50 anni di radio private. Oggi purtroppo è una puntata commemorativa per commemorare un grande della storia della radio pubblica italiana e non credo privata, la sua carriera l'ha fatta sia come speaker, annunciatore, giornalista, ma credo sempre in Rai. Sono con Cesare Borrometti che ci annuncia due grandissimi ospiti.
Buon ascolto, gentili amici, e soprattutto un saluto particolare a due ospiti veramente d'onore che hanno avuto modo di collaborare con questo loro amico e collega che purtroppo ci ha lasciati il 12 febbraio. Si chiamava Paolo Frangisci, cominciò come collaboratore anche tecnico, eccetera, eccetera, poi diventò annunciatore, poi conduttore assieme ai suoi colleghi annunciatori di una rubrica scoppiettante e memorabile intitolata Supersonic Dischi a Mach 2 e poi giornalista del GR2 e anche direttore più volte. In memoria di Paolo Frangisci, Massimo Emanuelli ed io abbiamo deciso di organizzare un piccolo incontro in ricordo appunto di questo personaggio scomparso, venendo aiutati da due appunto suoi amici e colleghi che rispondono al nome di Gigi Marziali e Antonio De Robertis, e scusate se poco. Benvenuti.
Grazie. Buonasera. Allora, tanto per chiarire, perché essendo in radio, io sono Gigi Marziali e poi l'altra voce ovviamente è Antonio De Robertis.
Si va per esclusione, è vero, c'hai ragione. Sì.
Bene. Allora, certo, le circostanze o la circostanza di questo incontro forse sarebbe stato meglio, forse stata più allegra in linea con il programma di cui parlavi prima, Cesare, ma comunque è sempre un omaggio che voi avete organizzato nei confronti di un nostro collega e amico. E quindi vi ringraziamo.
Poi alla fine, grazie a voi, e riascolteremo un'intervista che mi concesse, una lunghissima intervista, fecimo due puntate addirittura su tutta la sua carriera nel 2022, se non ricordo male, Cesare, vero?
Esatto, è l'autunno 2022 e vi dico di più, l'intervista rilasciata a Massimo dal povero Frangisci fu la prima della serie in assoluto di Radio 100, ancora non era Radio 150, ancora eravamo legati alla testata di Stile Italiano. Stile Italiano Radio 100, il primo ospite d'onore di tutta la serie nell'ottobre del 22 fu proprio Paolo Frangisci.
Sarebbe stato meglio se fosse stato ancora una volta ospite adesso.
E lo so, perché c'è sempre da imparare da voi grandi. Chi inizia, ecco, come vi siete conosciuti?
Dunque, Antonio, credo, essendo toscano ed essendo nato il nostro sodalizio in Toscana, credo che sia autorizzato meglio di me a dire gli inizi del nostro sodalizio.
Sì, per ragioni territoriali, se non altro. No, ci siamo conosciuti, così come ho conosciuto anche Gigi, con il quale ormai ci sentiamo praticamente tutti i giorni come fossimo fidanzati. Ci siamo conosciuti al corso di formazione di Firenze, perché erano tempi in cui la RAI, prima di mandare qualcuno al microfono, lo torchiava ben bene facendolo prima passare da una serie di selezioni molto più stringenti di volta in volta e poi facendolo partecipare e formare in un corso che tutti noi abbiamo fatto. Da lì poi eravamo diversi, quindi si sono strette delle amicizie, si era più amici di qualcuno che di qualcun altro, e nel caso di Paolo io ero amico di Paolo più che di altri colleghi che non vedevo praticamente mai fuori dall'orario di lavoro. E via via questa amicizia si è sviluppata anche attraverso periodi di distanza, perché la vita, si sa, a volte ci unisce, a volte ci separa, perché ognuno ha le proprie priorità, la famiglia, il lavoro specifico che si sta facendo, per cui sì, ci sentivamo, non ci frequentavamo molto, il che invece è ripreso quando lui è andato in pensione, io pur continuando a lavorare come autore in televisione comunque ero più libero e qualche volta sono andato a trovarlo io nella sua casa di Cecina dove viveva con la moglie. E ci siamo sentiti a Natale, stava benissimo, poi abbiamo saputo, scusa Gigi se concludo io, poi ti lascio la parola, abbiamo saputo che si è alzato dal divano un attimo mentre stavano guardando la televisione per andare un'altra stanza ed è caduto a terra di colpo. Insomma, in fondo, se si deve morire così come è, meglio che accada in questo modo piuttosto che soffrendo.
Super Sony, dischi a Mark 2.
E quindi diciamo che proprio in base a questo avvenimento noi ci troviamo proprio per parlare un pochino di questi rapporti che abbiamo avuto noi, ma non solo, ma anche delle esperienze che abbiamo avuto insieme in Rai, la prima delle quali è stata appunto Super Sonic, che partì nel 71 proprio con la conduzione di Paolo Testa, di Francisci, di Bernacchi, poi subentrammo noi, Antonio ed io, e diciamo che partì questo programma tanto per inquadrare meglio i vari personaggi, i vari conduttori che si differenziavano nel diciamo tipo di conduzione, quindi noi Paolo Testa ed io ci siamo contraddistinti per una conduzione molto spesso e frequentemente sgangherata, quindi molto goliardica, che faceva assimilare il tipo di radio a quelle diciamo estere tipo Radio Lussemburgo, mentre Paolo Francisci e poi dopo Antonio De Robertis, ma più Paolo Francisci, diciamo, aveva una conduzione molto più articolata, molto più definita, molto più seria, tant'è che in occasione dei concerti che vennero fatti a Via Asiago di Super Sonic, lui ebbe l'incarico di intervistare, e quindi già c'erano da parte sua i prodromi perché diventasse poi giornalista, Lucio Battisti, e ci dispiace molto non avere quella registrazione perché sarebbe stata veramente una cosa molto importante.
È diventata introvabile, pare che ce l'abbia una persona in Italia che la dà soltanto dietro pagamento.
E quindi la RAI non credo sia disposta a pagarla.
No, assolutamente no.
Detto questo, diciamo che il nostro percorso è stato con Supersonica abbastanza breve, perché poi, adesso lo dirà meglio Antonio, Paolo Francisci è passato al giornalismo, che in fondo era la cosa che più gli piaceva e che è stata più nelle sue corde di personaggio pubblico.
Io posso raccontare un episodio molto preciso. Un gruppo di amici, tra i quali c'era, io ero ancora sposato, c'era la mia ex moglie e c'era Roberta Giusti. La mia ex moglie e Roberta Giusti erano andate a scanagliare, a fare shopping compulsivo, e sono arrivate anche in ritardo a questa cena, avendo speso anche un bel po' di soldi, maledizione, ma insomma si fa per ridere. Era una cena a casa di Cesare Palandri, che è stato mio compagno all'università e allora era già al giornale radio, addirittura credo che fosse già capo servizio, e Paolo mi disse: io da domani non sono più a Via Asiago, sono a Via del Babbuino, perché mi hanno trasferito e divento giornalista. E io gli feci le mie congratulazioni, ovviamente. Quindi ho assistito alla sera di passaggio da una mansione all'altra.
Ricordiamo agli ascoltatori che il giornale radio negli anni 60-70 partiva da Via del Babuino.
Ah beh, sì, scusa, non sono stato preciso.
Perché adesso ovviamente i GR partono dal Saxa Rubra, e prima invece erano in centro perché era una posizione, una location strategica, in quanto era vicina alle sedi del diciamo del potere politico, cioè al Quirinale, e quindi era molto comodo per i giornalisti, ed era una sede molto bella, perché in un palazzo storico che poi è diventato un albergo ancora funzionante, questo per la cronaca così.
Sì, era vicino a Canova, attaccato a Canova, a Piazza del Popolo. Paolo è ricordato segnatamente al giornale radio per una cosa che ha fatto nel 1980, è stato inviato sui luoghi del terremoto in Irpinia, e il suo tecnico era Mauro Perni, un altro grande nostro amico che non c'è più, e insomma i servizi che Paolo mandò sui luoghi del terremoto sono rimasti nella storia, molto belli, devo dire, molto apprezzati.
Sì, era molto appassionato Paolo del suo lavoro, e tant'è insieme noi non ci siamo frequentati molto, perché ovviamente anche per quello che riguardava le sedi in cui lavoravamo eravamo distanti, non avevamo modo di incontrarci durante la giornata di lavoro. Però nel 93 il consiglio d'amministrazione decise di mettere in piedi una trasmissione che era basata sull'informazione, soprattutto per informare chi viaggiava, e poi informazione che con IGR si chiamava Radio Verde Rai, e di cui Paolo diventò direttore e io diventai responsabile della parte, diciamo, musicale e informativa, nel senso del palinsesto della trasmissione. E quindi abbiamo vissuto un anno di collaborazione molto intensa, con penso un discreto risultato, e questa, diciamo, rete Radio Verde Rai, proprio sulla base così di iniziative che mettemmo in piedi insieme, era una cosa che un po' lontana da quelle che erano le trasmissioni stereo, che erano soprattutto riferite e rivolte ai giovani, ai giovanissimi. Quindi c'era un'onda verde con Viaggiare Informati, che veniva dopo IGR. Poi la musica era diversa, che si differenziava già dalle radio private, quindi si andava sulla musica pop contemporanea, però si faceva riferimento anche a musicisti classici. Poi, diciamo, c'era la parte informativa che riguardava lo sport, con radiocroniche molto brevi, e lì comincia tutto il calcio minuto per minuto e Domenica Sport, insomma trasmissioni importanti che oggi sono passate a Radio 1. E quindi la nascita di Radio 1 deve in realtà, come linea editoriale, molto a Radio Verde Rai, che venne poi chiusa nel 94.
Ecco, ti faccio io la domanda, Gigi: perché è stata chiusa?
Questa è una risposta che non ti so sinceramente dare, ma credo che, come al solito, ci sia di mezzo, ci siano di mezzo ragioni politiche, ma non sono sicuro di questo, non mi sentirei, voglio dire, di dare, dirlo con certezza. Certo è che evidentemente, non essendo più in linea con, diciamo, la Radio 2 come rete, che restava sempre una rete generalista, e invece passando su Radio 1 è diventata una rete quasi esclusivamente di informazione, dove non mancano anche musica di qualità su Radio 1. Quindi, ecco, quindi forse questa diversificazione ha contribuito, diciamo, a fare il passaggio da Radio Verde Rai su Radio 2 a Radio 1 su Radio 1, insomma, questa mi pare la cosa. Ecco.
Io ho avuto l'occasione di frequentarlo di più, dicevo, negli ultimi anni, perché andavo estate al mare a Follonica, e quindi, stando lui a Cecina, era facile prendersi del tempo per fare quei pochi chilometri che separano le due cittadine, e quindi qualche sera andavo a trovarlo e restavo a cena da lui. Ma purtroppo lui ha avuto, forse questo ha inciso, possiamo dirlo, due o tre anni fa, perché questa benedetta o maledetta pandemia ci ha creato una sorta di cesura nella nostra linea di vita. Non riesco mai a ricordare se un evento è accaduto prima o dopo. Credo durante. Lui, in questa casa che aveva una tenuta intorno, era su un trattorino e il trattore si è ribaltato, lui è stato ingessato 100 giorni con la spina dorsale fratturata, quindi diciamo che è stato un danno abbastanza grave. Si era ripreso bene, però certi fatti segnano, c'è poco da fare, quindi può esserci stato un contributo negativo in questo senso.
Io stavo soltanto praticamente evocando un evento che poco fa i nostri ospiti hanno citato, soprattutto Antonio De Robertis ha citato un altro giornalista toscano che si chiamava Cesare Palandri, e ricordo appunto la squadra di GR2 Radio Mattino, della quale appunto Francissi, Palandri, Gigotti, Luca Liguori all'inizio erano le punte di diamante. Ma GR2 Radio Mattino e Paolo Francicci sono legati a un ricordo personale, e anche un po' di tutti noi, datato martedì 9 dicembre 1980. Arrivò proprio durante la trasmissione del Radio Mattino, complice il fuso orario, l'evento era accaduto poche ore prima, arrivò la notizia della barbarica fine, della tragica fine di John Lennon assassinato. Quel giorno era di turno Paolo Francicci e fu lui a comunicare a tutti quella bruttissima notizia. E certamente il primo ricordo che mi viene in mente è proprio di quella mattina. Io all'epoca frequentavo la seconda media, stavo preparandomi per uscire, stavo ascoltando assieme ai miei il GR2 Radio Mattina, quando seppi che John Lennon aveva fatto quella brutta fine, rimasi molto 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 immalincolito, come un po' tutti quanti.
A New York in quel periodo c'erano Franco Schifani e Maurizio Baiata che mandarono dei servizi, addirittura Baiata era da quelle parti, dalle parti dell'hotel dove John Lennon fu ucciso. Quindi.
Infatti Franco Schifani mi telefonò e mi svegliò a mezzanotte, perché col fuso orario, chiaramente, e dandomi questa notizia, io stavo dormendo, e veramente devo dire che mi ha molto sconvolto, comunque inaspettata, a prescindere, voglio dire, dal dispiacere per la perdita di un artista così importante.
Dicevo, volevo raccontare, mi è venuto in mente adesso, cioè poco fa, quando vi ho interrotto, un episodio che non c'entra niente, ma che mi fa sorridere adesso. Allora, qualche volta andavamo al cinema insieme, le nostre due coppie, diciamo così, no? E una sera siamo tornati dal cinema, era presa, eravamo andati al penultimo spettacolo, e ho detto, dai, andiamo a casa mia, così chiacchieriamo, beviamo una cosa. E gli ho detto, che vuoi Paolo? C'hai la vodka? Sì, ho messo una bottiglia di vodka lì sul tavolo, alla fine della serata la vodka non c'era più, eh.
Beh, insomma, Paolo non si faceva mancare niente, aveva una stazza che comunque gli consentiva di esagerare anche.
Ma, no, ma è stato fantastico, perché mia moglie disse, ma la bottiglia è vuota, porca miseria.
E se l'è bevuta. No, volevo approfittare di questa cosa di famiglia per ricordare che la figlia di Paolo, Camilla Francisci, attualmente lavora a Radio 1, a Rai Sport, ed è una brava giornalista, quindi è
molto brava, molto brava.
E che noi salutiamo, non ci ascolterà, ma insomma la salutiamo lo stesso. Io spero che invece ascolti la vostra radio.
Sì, adesso io ho due cose prima di arrivare alla conclusione da aggiungere. C'è un ricordo, poi vediamo se riusciamo a raggiungerlo, di Ruggero Po, che tra l'altro è stato lui a comunicarmi questa triste notizia, perché avevano poi lavorato assieme alla Notte dei Misteri.
Sì.
E poi un mio ricordo personale, e che poi non è solo mio, Francisci, ma anche Marziali, De Roberti, sì, e tanti, quelli che avevano fatto Supersonic, Francisci anche a livello poi di giornalismo, sono stati praticamente i nostri mentori. Tutti noi che abbiamo fatto radio abbiamo imparato da voi.
Beh, noi abbiamo imparato da Radio Lussemburgo.
Sì, era quello il modello, anche perché ci consentirono, poi questa ormai è la storia che credo sia stata ripetuta diverse volte, la RAI comunque aveva questo genere di trasmissioni molto in doppio petto, paludate, e quindi fu un momento di rottura per quello che riguardava la conduzione, che poi ha coinciso più avanti nella nascita delle radio private, che non avevano modelli di riferimento, perché poi i conduttori erano tutti ragazzi improvvisati che non avevano alle spalle esperienze di radio, e quindi dovevano avere, è vero che siamo stati i punti di riferimento e ci fa piacere, ma è anche legato a una casualità.
È una casualità temporale. Ma
esatto.
Devo dire però una cosa, c'ho una piccola lamentela da fare. Io giorni fa, per una ragione di lavoro mia, una cosa che sto scrivendo, uno spettacolo, eccetera, sono andato a verificare quanti programmi alla radio ho fatto io. Ci metto anche i piccoli, i grandi saranno 7-8, ma io ne ho fatti 23. E francamente essere legato sistematicamente a Supersonic e basta, da un lato mi fa molto piacere, ma dall'altro dico, ma perché gli altri è che non valevano niente? Invece no, erano di una certa importanza alcuni, come L'altro suono, Il Calderone. Il Calderone è un caso di programma proposto al consiglio di amministrazione da un interno, io ero interno come Gigi, e approvato. Quindi a quel tempo non potevamo fare gli autori noi interni, però è stato approvato ed è stato un programma, è stato l'antesignano dei contenitori domenicali della radio. Quindi, però ecco, chiudo qui solo per dire che Supersonic va più che bene, però ce ne sono anche altri, ecco.
Anche Gigi ha fatto anche altri programmi, e comunque io
certo.
Sì, io li cito in due volumi dedicati appunto alla storia di Radio Rai, però ecco, devo dire che Supersonic, ma ecco, sono le cose un po' strane. Quando ho presentato il libro a Roma c'era anche Gigi, è emerso comunque che la storia della radio non è solo Supersonic, Alto Gradimento e Gran Varietà, ma sono tante altre trasmissioni.
Certamente. E poi devo dire appunto, Massimo non ha citato per modestia questi suoi due libri che sono veramente un punto di riferimento importante per quello che riguarda la radio pubblica italiana e che si intitola appunto L'avventurosa storia della radio pubblica italiana. Io quando leggo ogni tanto vado a spulciare le cose, è un capolavoro di ricerca, scusa Massimo se te lo dico, ma scusa, lo definisco capolavoro forse un po' eccessivo, ma veramente è un libro che per quello riguarda l'informazione sulla radio e sulle persone che hanno fatto la radio eccezionale.
E meno male se tu dici che è così, Gigi, ben venga, perché addirittura ci sono errori nella garzantina della radio a firma di Peppino Ortoleva, ci sono delle imprecisioni mostruose.
Sì, sì, per non
parlare delle Teche Rai, dove la cosa è stata corretta perché io ho scritto una mail e l'hanno comunque corretta dopo mesi e mesi. In una scheda, Alto Gradimento come conduttori veniva assegnato a Michele Mirabella e Tony Garrani. Ora io vorrei sapere chi è che incarica chi e chi è quello che scrive queste sciocchezze sesquipedali, capito? Cioè siamo a questi livelli.
Adesso per rimanere un pochino fuori tema, che è quello comunque sempre di Paolo Francisci, forse dico una cosa, ma forse Massimo lo sa, che per un certo periodo la conduzione è stata affidata anche a, l'hai citato tu adesso,
a Michele Mirabella?
A Michele Mirabella, sì, esatto, a Michele Mirabella.
Sì, sì, me l'ha detto anche lui, ma fu una cosa estemporanea e durò poco.
Per coprire un buco che c'era.
Sì, sì, ma me lo disse anche lo stesso Mirabella in questa trasmissione, poi lo riporto appunto nel volume, fu una cosa velocissima, di forse neanche un mese.
Sì, sì, lui era
non era adatto comunque, non era adatto per...
Sì, lui era venuto da Bari come annunciatore a Roma e quindi gli fu assegnato questo incarico per poco tempo.
Mi è venuta in mente una cosa per ridere, tanto ormai si può dire tutto, è stato detto a quel punto lì, in quel momento. Allora, noi, come credo sia noto, in eccezione totale alle regole della radio Rai, avremmo l'autorizzazione a utilizzare il cosiddetto spumino, l'attenuatore. Fino a quel momento lo potevano usare solo Arbore e Boncompagno ad Alto Gradimento. Perché questo? Perché di solito fino a quel momento il meccanismo era questo: vuoi parlare su un disco? Dimmelo, io tecnico ti apro il microfono, ti abbasso il dosatore, ti faccio un cenno e tu parli. Dato quel ritmo e dato il nostro stile, la rapidità, parlare nelle pause, parlare nelle intro, sulle intro, eccetera, non era possibile perché non avremmo raggiunto il risultato. Quindi ci autorizzarono a usare lo spumino. E questo era un patto. Autorizzati a usare lo spumino significava avere il microfono sempre aperto e quindi il pulsante per escludersi dalla messa in onda è quello di entrare in onda. Avevamo questa scatolina con la pulsante rossa e verde, ce l'avevamo sul tavolo. Una sera Paolo, finito di dire quello che voleva dire, ha premuto il pulsante del verde per escludersi, gli è scivolata la mano, è rimasto in onda quindi, e nel mentre che premeva di nuovo il pulsante verde ha detto «Oh cazzo!»
E nella Rai di allora...
È andato in onda.
E nella Rai di allora...
È stato multato.
Ah, ecco, immaginavo la Rai di allora, ma oggi forse...
È andato in onda un cazzo bello e buono, capito?
No, una cosa, ma scusa Massimo, io volevo dire un'altra cosa proprio dello spumino. Mi credo che fosse uno dei due nostri gentilissimi ospiti il protagonista. Ricordo che andava in onda una canzone, eravamo nel 1974, dei Dick Dick, intitolata Help Me. canzone piuttosto triste fra le altre cose, però per sdrammatizzare uno di voi due appunto si servì dello spumino e cominciò a urlare aiuto, aiuto.
Non ero io, che era Paolo, guarda, no no. Questa è una cosa da Paolo Testa, a meno che Gigi non confessi.
Era una puntata domenicale pomeridiana, sì, dell'estate 74. Questa me la ricordo.
Ma questo si ricorda tutto, madonna. A che ora? A che ora? Che giorno?
Alle 4 del pomeriggio, non mi ricordo che domenica fosse, ma io tutte le domeniche dell'estate 74, io avevo 6 anni appena compiuti, seguivo Super Sonic e mi divertivo con voi perché eravate ora l'uno, ora l'altro.
Abbiamo anche corrotto dei minori.
Ho un bellissimo ricordo di Super Sonic con la vostra conduzione.
Vabbè, grazie. Senti Gigi, ma sei stato tu a fare questa gag?
Non me lo ricordo, sinceramente. Non me lo ricordo.
Allora, io sono sicuro che è stato Paolo.
Subino, tanto per così alleggerire un pochino questa cosa che ci abbiamo nel cuore, e cioè di Paolo, al quale stiamo facendo questo omaggio. Dopo Super Sonic, nello stesso studio veniva Carlo Massarini Radio 21 e 29, no, forse
Radio
no,
21 e 29,
mi pare,
e veniva provvisto di arance e lattina di Coca-Cola
e poi anche qualche cosa, diciamo, che si era concesso prima di entrare, per cui era abbastanza. E allora successe che non aveva la percezione di quello che era il cambio da rosso e verde, e si era talmente confuso che praticamente poi per inciso era raffreddato. Lui faceva una conduzione veramente perfetta con il verde, dopodiché metteva il rosso per cui ha fatto un programma di tosse, scaracchi e cose del genere, dove l'altra faccia dello sfumino. Vabbè, ecco, detto questo.
Allora ringraziamo De Robertis e Marziali, ricordiamo sempre il povero Paolo Francisci e ci riascoltiamo l'intervista che mi ci concesse ormai quasi 3 anni fa.
Va bene ragazzi, ringraziamo voi naturalmente di averci permesso di partecipare a questo ricordo, diciamo di un amico che sinceramente porteremo sempre nel cuore. Grazie.
Questo è sicuro, assolutamente.
Grazie a voi, grazie a voi davvero.
Grazie a voi di averci chiamato e chiesto di ricordare Paolo. Grazie.
Ciao Massimo e ciao Cesare.
Orbene, amici all'ascolto, diamo subito il via alla registrazione dell'intervista che Paolo Francisci rilasciò a Massimo Emanuelli sul finire del 2022. Fu questa la prima in assoluto delle interviste rilasciate a Massimo nella serie di Stile Italiano Radio 100, che partì appunto nell'inverno 2022-2023, nella stagione 2022-2023, andando avanti fino alla fine dell'anno solare 2024. Buon ascolto a tutti.
E ho raggiunto Paolo Francisci. Buongiorno, ciao.
Ciao, ciao Massimo.
La storia della radio, ho cercato di suddividerla, è un po' un casino fare 100 anni di storia della radio in 5 o 6 settori, e credo che Paolo Francisci, a parte uno, li abbia toccati tutti: informazione, intrattenimento, sport, programmi culturali. Ecco, forse non hai fatto i radiodrammi e le opere teatrali.
Allora, guarda, questa invece è una lacuna della tua ricerca, perché io ho lavorato con Umberto Benedetto, regista teatrale fiorentino, ormai è scomparso da una decina d'anni, ed è stata una delle tappe della mia attività a Via Asiago. Proprio a Via Asiago Umberto Benedetto faceva la prosa.
Ho
quindi hai fatto tutto allora, sei l'unico, credo.
più o meno sì. Ma guarda, ho avuto tanta fortuna, perché mi sono trovato nelle fermate giuste quando passava l'autobus giusto.
E ma quindi... cosa hai fatto con Benedetto, che ha fatto tantissime cose, penso le ultime cose, perché lui era attivo fin dagli anni del dopoguerra.
Esatto, sì. Però io parlo soltanto della sua attività radiofonica, quando Benedetto passò in radio un periodo in cui realizzava le commedie radiofoniche, i radiodrammi, se vogliamo dire così. Era una produzione che si svolgeva tutta quanta nella mitica Sala M, con gli attori naturalmente. È stata una splendida esperienza, con un uomo di altissimo livello qualitativo, culturale e professionale.
E tu cosa facevi con Benedetto?
Io ero il sonorizzatore sicura, che non esiste più, ma che diciamo forse era in fondo alla scala della produzione. In pratica avrebbe dovuto essere il rumorista, l'equivalente del rumorista. Nella pratica invece era un vero e proprio assistente. Io stavo vicino al regista e facevo l'aiuto regista sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda la prosa. Però invece per quanto riguarda diciamo l'intrattenimento, il varietà, io ho lavorato con Sanguigni per Gran Varietà, ho lavorato con Arbore, Boncompagni per Alto Gradimento e tante altre cose, ma insomma il sonorizzatore era quello che aiutava il regista nei montaggi, nella preparazione, nella lettura del copione, e poi seguiva tutta la parte, diciamo così, della post-produzione.
Partiamo però dagli esordi. Allora, Paolo Francisci Romano, intanto.
Sì.
Esatto. Il primo ricordo radiofonico che hai, ma come ascoltatore, da ragazzino, cosa ascoltavi alla radio?
Allora, i primi ricordi di ascolto alla radio sono veramente molto lontani. Allora, io sono del 42 e in casa c'era un apparecchio radio monumentale, un Imca radio con l'occhio magico, l'occhio verde che si muoveva e che si stringeva quando la sintonia sull'emittente era giusta. Beh, i miei primi ricordi, tu puoi anche non crederci, però è così, io li ho di papà che ascoltava Radio Londra. Questo è il primissimo ricordo che io trovo, diciamo così, nella mia memoria. Poi dopo, naturalmente, mi ricordo quei piccoli riti familiari, per cui, non so, 777 qui polizia, non so se te lo ricordi, erano dei polizieschi che andavano in onda la sera, oppure mi ricordo perfettamente Radio Sera, l'apparecchio radio era sopra il frigorifero in cucina, e alle 7:30 Radio Sera era un appuntamento importante con l'informazione. Ma questi sono ricordi che io ho dato intorno alla metà degli anni 50, grosso modo, ecco, quando io avevo una decina d'anni. Questi sono lucidi, precisi.
Il primo ricordo musicale invece di una canzone che ascoltavi in radio?
Il primo ricordo, questo è un po' difficile da ricordare, onestamente è un po' difficile. La musica io l'ascoltavo e la ascolto tuttora tutta quanta, quindi un pezzo che colpì la mia attenzione in maniera particolare, no, onestamente non so, ti potrei dire il concerto numero 2 di Rachmaninoff per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, ma solo perché erano le note che sottolineavano quella bellissima scena di quando la moglie è in vacanza con Marilyn Monroe, quando il protagonista si sogna questa donna bellissima che aveva conosciuto e che era venuta ad abitare al piano di sopra della sua casa, e lui immaginava questo incontro che si sarebbe svolto nell'atmosfera della musica di Rachmaninoff, lui con una splendida giacca da casa di velluto rosso, champagne nella coppa, e lei con un vestito splendido che metteva in risalto tutta la bellezza del suo corpo. Ecco, questo è un ricordo preciso, stagliato.
Eri un bambino, un ragazzino, e di solito uno da grande dice cosa vuoi fare da grande. Volevi già fare la radio, la passione per la radio, da cosa deriva? Dai genitori, dalla scuola, che studi fa? Cioè, da cosa deriva la passione per la radio? Non guarda, te lo immaginavi?
Guarda, no, assolutamente non me l'immaginavo. Io mi sono trovato fortunatamente a far radio, e se vuoi ti racconto anche come. Anche perché io vengo da una famiglia, sicuramente lo spettacolo, mio padre era Pietro Francisci, regista cinematografico, il padre degli Ercole, tutta la stagione dei Peplum, e quindi l'aria di famiglia era quella appunto artistica. Però alla radio io mi avvicinai nel momento in cui è finito il liceo, iscritto all'università, cominciavo a guardarmi intorno così, e un amico mi segnalò che c'era un concorso in Rai, disse dai facciamolo, era un concorso per sonorizzatori e tecnici audio. Facemmo questo concorso, lui andò male, io invece entrai nella prima quindicina, nella prima ventina di selezionati, e quello era la ricerca di un lavoro che andò bene, io mi trovai proiettato subito nella.
Parliamo di questo concorso, ecco, mettiamo un po' d'ordine perché ho raccolto diverse testimonianze, c'è un po' di confusione. Allora, intanto forse era il momento giusto, perché ci sono stati due momenti giusti nella storia di Radio Rai. Quello del dopoguerra, si veniva dal fascismo e quindi, cioè, venivano presi dei giovani, e parlo di Sergio Zavoli, Martellini, la lista è infinita. E poi arriviamo ai concorsi degli anni 60. Allora, ce ne fu uno nel 64, dove uscirono Arbore, Perez, Sandro Perez, Boncompagni, Marcello Rosa e Luciano Tallino, se non sbaglio.
Guarda,
poi c'è quello... C'eri tu, ecco, no, tu arrivi nel 66, quello del 64 allora, no.
No, assolutamente, io parlo del concorso del 66, però tieni presente che in quel periodo i concorsi per entrare in Rai erano tanti e per diversi settori. Io mi iscrissi a questo concorso, come ti dicevo, tramite la segnalazione di questo mio compagno, ed era un concorso che cercava, diciamo, poco più che operai, non so se mi spiego. Era per personale, non dico bassa manovalanza, ma quasi, ecco.
Ma 66 era sonorizzatore, 66. Era analogo a quello del 64, che era maestro selezionatore, era la stessa cosa.
Era, che cos'era quello del 64? Scusa, non ho capito.
Maestro, la dicitura era maestro selezionatore, dice Arbore. È la stessa cosa, è quello del 66.
Maestro selezionatore, no. Il maestro selezionatore, che poi sarebbe stato identificato come maestro programmatore, dopodiché assistente musicale, era proprio un'altra cosa. Loro facevano le scalette musicali, si occupavano di tirare giù le colonne musicali delle trasmissioni della giornata e così. No, no, il maestro programmatore era un altro.
Ecco, mentre come selezionatore entri in Rai nel 66 via Asiago con contratto a termine, cosa fai poi?
Allora, io ho fatto fino al 68, ho fatto il sonorizzatore, facendo queste belle esperienze, ti dicevo, con Arbore, Boncompagni, gente che faceva della radio molto, molto, molto bene. Nel 68 ho fatto un concorso per annunciatore, lo superai, entrai nella rosa di coloro che l'avevano superato, 25 in tutto, 25 tra ragazzi e ragazze, e andammo a Firenze per un corso di 3 mesi. Uscimmo in 10 vincitori. Il premio, chiamiamolo così, per il vincitore era il lavoro con il contratto a tempo indeterminato, che era un traguardo decisamente importante.
E lo vince, quindi, te parlo al plurale, perché ecco, qui i concorsi erano più. Sì, sì, i concorsi erano più di uno, ma oltre a quelli di Supersonic, appunto, sì, Francisci, Marziali, Bernacchi, De Robertis, Testa, ecco, io ho trovato altri nomi che però magari erano in altri concorsi. Anna Rita Varischi,
sì.
Paola Perissi.
Esatto, erano nel corso di formazione per annunciatori e presentatori che si tenne a Firenze alla fine del 68, da settembre da ottobre a dicembre.
Siccome poi andrà, ma questo è un altro discorso, lo affronteremo dopo, al GR, ci fu anche il concorso per giornalisti e credo che poi ritrovi qualcuno di questi che vincono il concorso per giornalisti, sempre fatto nel 68, credo, ma per alcuni le date forse non coincidono. Ti faccio alcuni nomi: Antonio Velluto, Fulvio Damiani, Bruno Pizzol, Guido Viola, Piero Scaramucci, Vera Squarcialupi, Mario Dutto, Mario Giobbe, Romano Battaglia, Franco Mammola.
Sì, 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 c'erano. Sono tutti nomi che io conosco, molti di questi ho incontrato e ci ho lavorato insieme, ma io non ho fatto il concorso per giornalista. La mia storia personale segue un altro percorso. Io devo a Supersonic la notorietà che mi permise di bussare alle porte, e fino a che non incontrai Ettore Corbò, che era il capo delle radiocronache del giornale radio, e quando gli telefonai mi presentai e disse: ah, ma lei è quello di Supersonic? Sì, sì, venga, venga, facciamo una bella chiacchierata. E quello fu il primo passo per passare dal settore programmi al settore giornalistico. Infatti da Supersonic passai all'ufficio stampa a Galle Mazzini e dall'ufficio stampa al giornale radio di Vittorio Chesi, quindi siamo prima della riforma del 75.
Parliamo un attimo di Supersonic, ma è già stato detto tutto, però ho raccolto qualche chicca. Ma è vero, sì, che la sigla la sceglie proprio Francisci ascoltando gli Iron Butterfly?
No, assolutamente, assolutamente. Io per quanto riguarda la sigla la trovai, che era in Agata Davida degli Iron Butterfly. C'è qualche sito visto che sbaglia sul titolo della sigla. Il titolo preciso è In Agata Davida degli Iron Butterfly. E per quello che ne so io, per quello che ne sapevo allora e che confermo, il cuore pulsante di Supersonic è stato Tullio Grazzini. Allora Massimo, il discorso è questo. Anche all'epoca, come accade ancora oggi, alla fine di giugno i programmi vanno in ferie e la RAI mette in onda, sia in radio sia in televisione, le repliche oppure i riempitivi. In radio andavano in onda i riempitivi, che erano, nella stragrande maggioranza dei casi, erano colonne musicali, e gli annunciatori annunciavano 3x3 i dischi che andavano in onda, per cui riempita quell'ora, poi si continuava con altre cose. Tullio Grazzini gli fu affidata la fascia serale del secondo programma e portava dei dischi strepitosi, eccezionali, che non si erano mai sentiti. Ossia, all'epoca la programmazione della radio, di Radio Rai, era una programmazione, vero, molto classica, molto, molto melodica, cose straniere pochissime. Quindi Tullio portò una musica che rompeva, nel vero senso della parola, tutti gli schemi adottati fino a quel momento nella programmazione di Radio Rai. E quando io mi presentai giù in studio, io ero convinto di dover andare ad annunciare questi dischi 3x3 e passare un'ora, a far passare un'ora così, a prendere gli appunti per fare il rapporto musicale e basta. E invece Tullio mi disse: dai, facciamo qualcosa di diverso con i tuoi colleghi, perché io arrivai che Supersonica era già partito, fai conto, da una decina di giorni, con credo che cominciò, fu Bernacchi, a Piero Bernacchi a cominciare, credo proprio.
Oh, ecco, no, ecco, no, perché qualcuno mi aveva, ecco, no, mi fido di te, perché sì, qualcuno diceva invece che, ma credo che non abbia mai condotto, che il primo conduttore era è stato Tullio Grazzini. No, non ha mai condotto.
No, no, Grazzini. No, 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 Tullio non ha mai condotto. Guarda, il meccanismo è molto semplice. C'è uno spazio da riempire dalle 20:10, fai conto, alle 21. Era il titolo era molto bello, Supersonico, quello era un titolo già assegnato. E poi c'erano questi dischi da mandare in onda. La messa in onda era a cura di un assistente musicale. Tullio era un assistente musicale, quindi lui sceglieva i dischi da mandare in onda e si preoccupava della messa in onda, quindi redigeva il rapporto artistico, perché poi sul rapporto artistico dell'assistente musicale la SIAE pagava i diritti d'autore.
Chi sceglieva i brani, appunto, non è mai andato in onda e sono Mario Colangeli, Tonino Ruscitto e Massimo Lazzari, oltre a Grazzini, e anche forse Guido Dentice.
Sì, ah, sì, 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 anche Guido sicuramente, anche se il passaggio di Guido fu un passaggio molto veloce. Io, guarda, ho incontrato Tonino Ruscitto, perché io sono stato poco a Supersonic.
Sì.
Supersonic è andato in onda fino al 77, io all'inizio del 73 me ne sono andato.
E al tuo posto poi è arrivato, me lo diceva lui, ma per poco, Michele Mirabella.
Michele Mirabella, esatto. Guarda, Michele, una chicca, Michele Mirabella faceva i contratti a termine come annunciatore, in quel periodo là faceva contratti a termine come annunciatore.
Ed io, teatrante all'università, fui arruolato, credo nel 62, 66, qualcosa del genere, dalla radio, in quanto attore, allora naturalmente amateur, per essere arruolato da Andrea Camilleri, il quale era venuto a Bari come regista a registrare alla radio una commedia di un autore pugliese che si chiamava Nicola Manzari, Il Sindaco. E questo è il mio primo contributo Empals della mia vita, perché fui scritturato, perché Camilleri voleva delle voci autentiche. Ora, io trovai la cosa piuttosto goffa, un po' buffa, perché io avevo fatto tanto per parlare un italiano impeccabilmente corretto, lingua toscana in bocca romana, come diceva il mio maestro dell'elementare, e poi mi trovavo a essere scritturato perché dovevo saper parlare il dialetto barese. Non ero così bravo nel dialetto barese, ma non si fecero caso. E io ebbi la sensazione che in quegli studi io sarei entrato prima o poi, perché rimasi talmente affascinato dal marchingegno dei microfoni, dei registratori a nastro. Guardi, fu per me una scoperta incredibile. E appena fu il turno mio di dirigere, un anno e mezzo dopo, di essere regista di una commedia, la mia prima opera fu Umberto Brecht, figuriamoci, di Ausnahme und die Regel, l'eccezione e la regola. E quindi pregai i dirigenti della RAI di ospitarmi per poter registrare le musiche originali di un mio amico musicista negli studi della RAI. E loro, devo dire, generosamente ci ospitarono. Lì decisi che prima o poi io avrei fatto la regia radiofonica, perché fui ospitato da tecnici straordinari. Io ricordo il cognome di uno, Marfella, bravissimi, ma solo uno, sarebbe brutto non nominare tutti gli altri, solo che la mia memoria ogni tanto sbaglia. E in ogni modo Ecco, era un ambiente dove c'era una ritualità, il rispetto verso gli artisti, il rispetto verso la materia che si andava creando. Era rimasi estasiato e continuai poi a ottenere questo privilegio di poter andare a chiedere aiuto alla collaborazione dei tecnici radio per poter fare le colonne sonore, allestire le colonne sonore delle mie avventure, che poi diventarono anche spettacoli importanti per allora. Il CUT di Bari, Centro Universitario Teatrale di Bari, fu una realtà negli anni 60 molto importante.
Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma sicuramente proseguiremo con l'ascolto integrale o quasi dell'intervista rilasciata a Massimo Emanuelli da Paolo Francisci, anzi la puntata che seguirà del nostro appuntamento con Radio 100 più 50 sarà interamente dedicata a questo ormai importante reperto storico. Grazie e appuntamento a prestissimo per il prosieguo dell'ascolto di questa importante testimonianza.
E di giornalista.